Credere.
Conoscere.
Comprendere. Orizzonti cristiani.
La gioia del viaggio.
Cari amici, bentrovati. L'appuntamento del mercoledì è quello consueto con l'attività di Benedetto XVI. Buon ascolto.
Quanto è oggi modernissimo, domani è passatissimo. Come se il povo, il corazon para vida e para a morte. We now turn to St. Jerome.
La settimana del Papa.
Sette giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
Im Mittelpunkt von Leben und Werk des Heiligen Hieronymus. Radvam Schechtam, Chvala Christo. I tich, duschi, vodchong, schenks nami, pses radio, i televisien. Rendiamo grazie al Signore.
Amici carissimi, bentrovati da Angela Ambrogetti con voi oggi in studio, da Roberta Maccaroni alla console. Apriamo come sempre il nostro appuntamento con l'udienza generale che si è svolta questa mattina in Piazza San Pietro. Moltissimi i fedeli presenti, complice anche il bel tempo e l'inizio ormai della stagione estiva. Il Papa ha proseguito la sua catechesi dedicata alla scuola di preghiera e oggi ha parlato della preghiera dei martiri, a partire da Stefano Protomartire. Una grande scuola per ognuno di noi, come testimonianza e anche come profezia. Un saluto speciale poi per i pellegrini polacchi, più di 7.000, che hanno approfittato delle festività per celebrare a Roma il primo anniversario della beatificazione di Giovanni Paolo II. Ma ascoltiamo le parole del Papa.
Nelle ultime catechesi abbiamo visto come nella preghiera personale e comunitaria la lettura e la meditazione della Sacra Scrittura aprono all'ascolto di Dio che ci parla e infondono luce per capire il presente. Oggi vorrei parlare della testimonianza e della preghiera del primo martire della Chiesa, Santo Stefano, uno dei sette scelti per il servizio della carità verso i bisognosi. Nel momento del suo martirio, narrato dagli Atti degli Apostoli, si manifesta ancora una volta il fecondo rapporto tra la parola di Dio e la preghiera. Stefano viene condotto in tribunale davanti al Sinedrio, dove viene accusato di avere dichiarato che Gesù distruggerà il Tempio e sovverterà le usanze che Mosè ci ha tramandato. Durante la sua vita pubblica Gesù aveva effettivamente preannunciato la distruzione del Tempio di Gerusalemme. Distruggete questo Tempio, in tre giorni lo farò risorgere. Tuttavia, come annota l'Evangelista Giovanni, egli parlava del Tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che aveva detto questo e credettero alla Scrittura e alla parola detta da Gesù. Il discorso di Stefano davanti al tribunale, il più lungo degli Atti degli Apostoli, si sviluppa proprio su questa profezia di Gesù, il quale è il nuovo Tempio, inaugura il nuovo culto e sostituisce con l'offerta che fa di se stesso sulla croce i sacrifici antichi. Stefano vuole dimostrare come sia infondata l'accusa che gli viene rivolta di sovvertire la legge di Mosè e illustra la sua visione della storia della salvezza, dell'alleanza tra Dio e l'uomo. Egli rilegge così tutta la narrazione biblica, itinerario contenuto nella Sacra Scrittura, per mostrare che esso conduce al luogo della presenza definitiva di Dio, che è Gesù Cristo, in particolare la sua passione, morte e risurrezione. In questa prospettiva Stefano legge anche il suo essere discepolo di Gesù, seguendolo fino al martirio. La meditazione sulla Sacra Scrittura gli permette così di comprendere la sua missione, la sua vita, il suo presente. In questo egli è guidato dalla luce dello Spirito Santo, dal suo rapporto intimo con il Signore, tanto che i membri del Sinedrio videro il suo volto come quello di un angelo. Tale segno di assistenza divina richiama il volto racciante di Mosè, disceso dal Monte Sinai, dopo aver incontrato Dio. Nel suo discorso Stefano parte dalla chiamata di Abramo, pellegrino verso la terra indicata da Dio e che ebbe in possesso solo a livello di promessa. Passa poi a Giuseppe, venduto dai fratelli, ma assistito e liberato da Dio, per giungere a Mosè, che diventa strumento di Dio per liberare il suo popolo, ma incontra anche più volte il rifiuto della sua stessa gente. In questi eventi narrati dalla Sacra Scrittura, della quale Stefano mostra di essere un religioso ascolto, emerge sempre Dio, che non si stanca di andare incontro all'uomo nonostante trovi spesso un'ostinata opposizione, e questo nel passato, nel presente e nel futuro. Quindi in tutto questo, Antico Testamento, egli vede la prefigurazione della vicenda di Gesù stesso, il Figlio di Dio fattosi carne, che come gli antichi padri incontra ostacoli, rifiuto, morte. Stefano si riferisce quindi a Giosuè, a Davide, a Salomone, messi in rapporto con la costruzione del Tempio di Gerusalemme, e conclude con le parole del profeta Isaia: «Il cielo è il mio trono e la terra sgabello dei miei piedi. Quale casa potrete costruirmi, dice il Signore, e quale sarà il luogo del mio riposo? Non è forse la mia mano che ha creato tutte queste cose?» Nella sua meditazione sull'agire di Dio nella storia della salvezza, evidenziando la perenne tentazione di rifiutare Dio e la sua azione, egli afferma che Gesù è il giusto annunciato dai profeti, e lui Dio stesso si è reso presente in modo unico e definitivo. Gesù è il luogo del vero culto. Stefano non nega l'importanza del Tempio per un certo tempo, ma sottolinea che Dio non abita in costruzioni fatte da mano di uomo. Il nuovo vero Tempio in cui Dio abita è il suo Figlio, che ha assunto la carne umana, e l'umanità di Cristo il risorto, che raccoglie i popoli e li unisce nel sacramento del suo corpo e del suo sangue. L'espressione circa il Tempio non costruito da mani di uomo si trova anche nella teologia di San Paolo e della lettera agli Ebrei: il corpo di Gesù che egli ha assunto per offrire se stesso come vittima sacrificale per espiare i peccati, il corpo di Gesù è il nuovo Tempio di Dio, il luogo della presenza del Dio vivente, in lui Dio uomo, Dio e il mondo sono realmente in contatto. Gesù prende su di sé tutto il peccato dell'umanità per portarlo nell'amore di Dio e per bruciarlo in questo amore. Accostarsi alla croce, entrare in comunione con Cristo, vuol dire entrare in questa trasformazione e che su entrare in contatto di Dio, entrare nel vero Tempio. La vita e il discorso di Stefano improvvisamente si interrompono con la lapidazione, ma proprio il suo martirio è il compimento della sua vita e del suo messaggio. Egli diventa una cosa sola con Cristo. Così la sua meditazione sull'agire di Dio nella storia, sulla parola divina che in Gesù ha trovato il suo pieno compimento, diventa una partecipazione alla stessa preghiera della croce. Prima di morire, infatti, esclama: «Signore Gesù, accogli il mio spirito», appropriandosi delle parole del Salmo 31 e ricalcando l'ultima espressione di Gesù sul Calvario: Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito. Infine, come Gesù grida a gran voce davanti a coloro che lo stavano lapidando: Signore, non imputare loro questo peccato. Notiamo che se da un lato la preghiera di Stefano riprende quella di Gesù, diverso è il destinatario, perché l'invocazione è rivolta allo stesso Signore, cioè a Gesù, che egli contempla glorificato alla destra del Padre. Ecco, contempla i cieli aperti, il figlio dell'uomo che sta alla destra di Dio. Cari fratelli e sorelle, la testimonianza di Santo Stefano ci offre alcune indicazioni per la nostra preghiera e la nostra vita. Ci possiamo chiedere da dove questo primo martire cristiano ha tratto la forza per affrontare i suoi persecutori e giungere fino al dono di se stesso. La risposta è semplice: dal suo rapporto con Dio, dalla sua comunione con Cristo, dalla meditazione sulla storia della salvezza, dal vedere l'agire di Dio che in Gesù Cristo è giunto al vertice. Anche la nostra preghiera deve essere nutrita dall'ascolto della parola di Dio nella comunione con Gesù e la sua Chiesa. Un secondo elemento: Santo Stefano vede preannunciata nella storia del rapporto di amore tra Dio e l'uomo la figura e la missione di Gesù. Egli, il Figlio di Dio, è il Tempio non fatto da mano d'uomo, in cui la presenza di Dio Padre si è fatta così vicina da entrare nella nostra carne umana per portarci a Dio, per aprirci le porte del cielo. La nostra preghiera allora deve essere contemplazione di Gesù alla destra di Dio, di Gesù come Signore della nostra, della mia esistenza quotidiana. In Lui, sotto la guida dello Spirito Santo, possiamo anche noi rivolgerci a Dio, prendere contatto reale con Dio, con la fiducia e l'abbandono dei figli che si rivolgono ad un Padre che li ama in modo infinito. Grazie.
Solo attraverso la porta del sacrificio pasquale gli uomini e le donne di tutti i tempi e luoghi possono entrare nella vita eterna. È stato questo uno dei temi della riflessione proposta nell'omelia di domenica scorsa da Benedetto XVI, che ha ordinato in San Pietro 9 nuovi sacerdoti per la diocesi di Roma nella Domenica del Buon Pastore, dedicata proprio alle vocazioni sacerdotali. A mezzogiorno poi, come di consueto, la preghiera del Regina Coeli, con un riferimento particolare alla beatificazione di Giuseppe Toniolo, che era avvenuta proprio domenica mattina nella Basilica di San Paolo fuori le mura. Ce ne parla Roberta Gisotti.
Il buon pastore dà la propria vita per le pecore. Gesù insiste, ha osservato nell'omelia Benedetto XVI, su questa caratteristica essenziale del vero pastore, che è lui stesso.
E questo chiaramente il tratto qualificante del pastore, così come Gesù lo interpreta in prima persona, secondo la volontà del Padre che lo ha mandato.
E il sacerdote, ha spiegato il Papa, è colui che viene inserito in un modo singolare nel mistero del sacrificio di Cristo, con un'unione personale a Lui per prolungare la sua missione salvifica, unione che avviene grazie al sacramento dell'ordine e chiede di diventare sempre più stretta per la generosa corrispondenza del sacerdote stesso.
Risalta con forza che per il sacerdote celebrare ogni giorno la Santa Messa non significa svolgere una funzione rituale, ma compiere una missione che coinvolge interamente e profondamente l'esistenza in comunione con Cristo risorto, che nella sua Chiesa continua ad attuare il sacrificio redentore.
Una dimensione eucaristica sacrificale che è inseparabile da quella pastorale, di cui costituisce il nucleo di verità e di forza salvifica, da cui dipende l'efficacia di ogni attività, non solo, ha sottolineato Benedetto XVI, sul piano psicologico e sociale, ma nella fecondità vitale della presenza di Dio a livello umano profondo.
La stessa predicazione, le opere, i gesti di vario genere che la Chiesa compie con le sue molteplici iniziative perderebbero la loro fecondità salvifica se venisse meno la celebrazione del sacrificio di Cristo.
Ogni presbitero è chiamato a vivere in se stesso ciò che ha sperimentato in Gesù in prima persona, cioè darsi pienamente alla predicazione e alla guarigione dell'uomo da ogni male del corpo e dello spirito, fino a dare la vita per gli uomini, gesto che trova espressione sacramentale nell'Eucaristia, memoria perpetua della Pasqua di Gesù.
Cari ordinanti, questa parola di Dio illumini tutta la vostra vita. E quando il peso della croce si farà più pesante, sappiate che quella è l'ora più preziosa per voi e per le persone a voi affidate.
Conclusa la messa nell'odierna giornata mondiale di preghiera per le vocazioni, il pensiero del Papa è andato, prima della recita del Regina Coeli, a tutti i giovani perché siano attenti alla voce di Dio che parla interiormente ai loro cuori e li chiama a distaccarsi da tutto per servire Lui.
Il Signore chiama sempre, ma tante volte noi non ascoltiamo. Siamo distratti da molte cose, da altre voci più superficiali, e poi abbiamo paura di ascoltare la voce del Signore perché pensiamo che possa toglierci la nostra libertà. In realtà, ognuno di noi è frutto dell'amore, certamente l'amore dei genitori, ma più profondamente l'amore di Dio.
Nella Chiesa si scopre che la vita di ogni uomo è una storia d'amore.
Cari amici, preghiamo per la Chiesa, per ogni comunità locale, perché sia come un giardino irrigato in cui possono germogliare e maturare tutti i semi di vocazione che Dio sparge in abbondanza.
Dopo il Regina Coeli, il Santo Padre ha rievocato la figura di Giuseppe Tognolo, beatificato stamane nella Basilica Romana di San Paolo fuori le mura.
Il suo messaggio è di grande attualità, specialmente in questo tempo. Il Beato Tognolo indica la via del primato della persona umana e della solidarietà.
Solidarietà, scriveva Tognolo, che è al di sopra degli stessi legittimi beni e interessi delle singole nazioni e degli stati. Il Papa ha ricordato poi il sacerdote Pierre-Adrien Touloges, sacerdote vissuto nella seconda metà del Settecento, martire della verità, beatificato oggi a Coutances in Francia. Infine un saluto ai partecipanti all'incontro europeo degli studenti universitari organizzato dalla Diocesi di Roma nel primo anniversario della beatificazione di Giovanni Paolo II.
Domani sera mi unirò spiritualmente a voi per la veglia che avrà luogo a Tor Vergata presso la grande croce della Giornata Mondiale della Gioventù del 2000. Grazie della vostra presenza.
Si è svolta nei giorni scorsi l'assemblea plenaria della Pontificia Accademia delle Scienze Sociali, un appuntamento dedicato alla Pacem in Terris nell'anniversario di questo importantissimo documento pontificio di Giovanni XXIII. Ecco il messaggio di Papa Benedetto.
Quando la scrisse, il mondo cominciava a temere la propria dissoluzione in un enorme fungo nucleare, simbolo della perversa genialità umana, guerra fondaia e distruttiva. Giovanni XXIII decise allora di appellarsi all'intelligenza e al cuore dell'umanità, che non dimentica e anzi sa battersi per il valore universale della pace. Così afferma Benedetto XVI nel suo messaggio alla plenaria delle scienze sociali, la Pacem in Terris divenne quella, come fu definita, lettera aperta al mondo, l'accorato appello di un grande pastore vicino alla fine della sua vita affinché la causa della pace e della giustizia fossero vigorosamente promosse a ogni livello della società, sia in ambito nazionale che internazionale. Tuttavia è un fatto che la straordinaria portata di quelle pagine di 50 anni fa regga ancora il confronto con il mondo globalizzato di oggi. La visione offerta da Papa Giovanni, sottolinea Benedetto XVI, ha ancora molto da insegnare a noi che lottiamo per affrontare le nuove sfide in favore della pace e della giustizia nell'era post-guerra fredda e in mezzo al continuo proliferare degli armamenti. Quella di Papa Giovanni, prosegue ancora, era ed è un invito potente a impegnarsi in un dialogo creativo tra la Chiesa e il mondo, tra credenti e non credenti, sullo spirito del Vaticano II che proprio con Papa Roncalli prendeva le mosse. Un invito seguito in pieno anche da Giovanni Paolo II dopo gli attacchi terroristici del settembre 2001 che indussero Papa Wojtyła a ribadire che senza il perdono la giustizia è all'incirca un'utopia. Per questo esorta il Papa, il concetto di perdono ha bisogno di trovare la sua via nei discorsi internazionali sulla risoluzione dei conflitti, così da trasformare il linguaggio sterile della recriminazione reciproca che non porta da nessuna parte. Anche i recenti sinodi sulle chiese dell'Africa e del Medio Oriente, annota Benedetto XVI, hanno messo in evidenza che torti e ingiustizie storiche possono essere superati solo se uomini e donne vengono ispirati da un messaggio di guarigione e di speranza, un messaggio che offre una via d'uscita dall'impasse che spesso blocca persone e nazioni in un circolo vizioso di violenza. La pace in terris, in fondo, ne è la prova. Dal 1963, osserva il Papa, alcuni dei conflitti che sembravano in quel frangente insolubili sono passati alla storia. Impegniamoci allora a lottare, conclude, per la pace e la giustizia nel mondo di oggi, fiduciosi che la nostra comune ricerca dell'ordine stabilito da Dio, di un mondo in cui la dignità di ogni persona umana si accorda al rispetto che le è dovuto, può e potrà dare i suoi frutti.
Nelle scorse settimane si è celebrata la giornata mondiale per il turismo, un argomento molto importante perché stiamo andando verso la stagione estiva per molta parte del pianeta e quindi per il periodo proprio del turismo. E naturalmente Benedetto XVI ha inviato un messaggio e ha fatto sentire la sua voce e ha offerto la sua riflessione.
Il turismo, come le vacanze e il tempo libero, può favorire occasioni di tolleranza e pace, di dialogo e armonia. È quanto scrive il Papa nel messaggio per il congresso di Cancun sulla pastorale del turismo. Non solo, la nuova evangelizzazione alla quale tutti siamo chiamati, scrive, ci chiede di aver presente e usare le numerose occasioni che il fenomeno del turismo ci offre. La possibilità che i viaggi ci offrono di ammirare la bellezza dei paesi, delle culture e della natura, si legge ancora nel documento, ci può condurre a Dio favorendo l'esperienza della fede. D'altra parte, avverte, il turismo non è esente da pericoli né da elementi negativi, ma li esorta che bisogna affrontare urgentemente poiché colpiscono i diritti e la dignità dei più poveri e dei più deboli. In particolare il Papa denuncia la deviazione abietta del turismo sessuale che devasta dal punto di vista morale, psicologico e sanitario la vita delle persone, di tante famiglie a volte di intere comunità, e ancora la tratta di esseri umani per motivi sessuali o per trapianti di organi, come lo sfruttamento di minori che avvengono tristemente in molti contesti turistici. Tutto questo, il suo monito, deve indurre coloro che si dedicano al mondo del turismo, come pure la comunità internazionale, ad aumentare la vigilanza, a prevenire e contrastare queste aberrazioni. Infine, dal Papa l'invito affinché la pastorale del turismo formi parte con pieno diritto della pastorale ordinaria della Chiesa.
E guardiamo ai prossimi impegni di Benedetto XVI. Il 13 maggio il Papa sarà a Laverne, Arezzo e a San Sepolcro, una giornata intensa con la messa la mattina nella piazza del Parco Il Prato ad Arezzo. Ne parleremo naturalmente ancora, ma già domani mattina l'appuntamento è invece alla Università del Sacro Cuore di Roma per i 50 anni di questa istituzione. Il Papa la visiterà alle 11, appuntamento appunto all'Università del Policlinico Gemelli, come viene conosciuto a Roma. Un ultimo appuntamento e un'ultima notizia: Benedetto XVI ha donato $250,000 per sostenere il lavoro dell'ordinariato personale di Nostra Signora di Walsingham, istituito in base alla Costituzione Apostolica Anglicanorum Cetibus, per accogliere i vescovi e i pastori fedeli anglicani che hanno chiesto di tornare in piena comunione con Roma. Termina così anche per oggi il nostro appuntamento, a risentirci mercoledì prossimo.
Avete ascoltato La settimana del Papa.
7 giorni con Benedetto XVI.
Un programma di Angela Ambrogetti.
rendiamo grazie al Signore. Arrivederci.